In questa puntata, un medical drama che è tutto tranne che brilliant. La recensione definitiva della recente trilogia filmica di Diabolik e la quarta stagione di The Witcher. Una roba di recast, passi falsi e centimetri di differenza.
In che senso?
Sigla.
Serie TV.
Fumetti.
E oltre.
Sono cose serie.
E buona serie, bentornati.
Sexa che ci ha fatto la sigla.
Siamo le quattro scimmiette che ovviamente uno. Ultimamente sono sempre tre, quindi a questo punto io lancerei una sorta di scommessa. Da questa puntata in poi, se volete, commentate e scommettete su quale scimmietta mancherà la settimana prossima.
Sarà una roba, non solo mancheranno delle scimmiette, ma in più cambieranno anche i giorni in cui o faremo delle dirette o registreremo
ragazzi,
e poi
è Natale. Lo facciamo perché per supportarvi con la vostra dose settimanale di Sono Cose Serie anche durante le
feste. Questa sera siamo in live, quindi
questa sera siamo in live, ma in anticipo.
In anticipo, certo.
Ma già che siamo in live, siamo in anticipo, siete qua o lo sarete in riascolta, comunque potete mettere un sacco di mi piace, campanelle, commenti, condivisioni, domande, codice di avviamento postale,
quello che fare, baciare lettere,
mi raccomando, aiutateci a sconfiggere il cattivissimo algoritmo che non ci vuole permettere di usare le parolacce.
È un algoritmo balordo
e quindi cliccate dove sapete.
Forza.
Chi tocca stasera cominciare?
Non lo so, facciamo la morra cinese.
Tra l'altro stasera io. Proprio alto tasso di bellezza.
Stasera
c'è un filo conduttore
che è la bestemmia.
Ha senso.
Allora inizio io perché ho recuperato, poi ho scoperto che forse uno di questi film l'ho anche visto al cinema.
Niente meno. E te lo sei dimenticato.
Ti si era resettato.
Resettato completamente. Perché se non l'ho visto al cinema l'ho visto da qualche altra parte, perché alcuni pezzi ho detto ma questa cosa l'ho già vista. E stiamo parlando della trilogia dei film dedicati a Diabolik.
Il livello di classe, secondo me.
E parliamo del Diabolik del 2021, Diabolik Ginko all'attacco del 2022 e Diabolik Kisei del 2023. Funestato dal Covid il primo Diabolik.
Il fatto che possono averlo girato ognuno da casa sua potrebbe giustificare
il primo. Vabbè, adesso ci arriviamo. Regia dei Manetti Bros, noti per questo approccio cinofilo artigianale.
Se ne
dai,
può discutere,
non cominciamo, sai che sono dei bravi guaglioni.
Ma sì hanno fatto delle fatto cose buone.
Bisogna dire che appunto il primo è proprio uscito periodo Covid, eccetera, quindi la produzione è stata molto difficile.
Travagliata.
E i due sequel sono stati girati contemporaneamente, back to back, proprio per ottimizzare le risorse e mantenere il cast bloccato, perché già tra il primo e il sequel uno
c'è stato un primo
saltato.
Recast, attenzione, parliamo di recast.
Tra l'altro un recast mica uguale la situazione.
Sì.
Il protagonista.
Ecco, questa puntata sarà funestata anche da una parola d'ordine che è recast.
È vero,
allora, dove è stato girato? È stato girato a Clerville.
Sì, che è una città inventata.
Poi ne parliamo di questa città inventata, perché è una città inventata mezza americana, mezza francese, dove tutti parlano con le cadenze regionali italiane.
Tutte.
Okay. Che è stato ricostruita a Bologna e Trieste e Milano.
Però bello, sì. Sì.
Allora, budget per un film italiano 10 milioni per il primo, con un incasso di ben 3 milioni.
Un flop.
E non sono noti i budget degli altri due, che anche sono stati girati insieme, eccetera, ma si sa che gli incassi sono inferiori e decrescenti rispetto al primo.
Mannaggia.
Ma anche perché sono stati pochissimi in giro.
Ma infatti posso dire, il grande mistero di questa trilogia è stato risaputo, noto, è palesissimo il flop del primo, quindi tutti quanti si chiedono come cazzo gli è venuto in mente di girarne altri due.
No,
il primo
no, cioè, non manco quello, non ho fatto quello.
No, il primo potrebbe essere il fatto che cioè si vede palesemente che ha sofferto del periodo
ma
Covid.
Va benissimo, okay, però il fatto quindi... che una volta che hai fatto flop, di solito l'IP si suicida, muore, cioè non puoi fare
ma
altro.
Forse avevano detto un contratto ed era un po' la tentativo di rilancio del genere fumettistico all'italiana, quindi forse la scommessa l'hanno voluta fare, non lo so, questo non lo so, però prima di entrare nel dettaglio chiariamo, perché c'è qualcuno che potrebbe non sapere cos'è Diabolik.
Vero,
vero,
vero.
Allora, Diabolik è un fumetto del 62, nato nel 62, attualmente in edicola.
Sì,
anche sì.
Ci sono ancora le edicole, sì.
Quelle che restano, quelle che restano.
Con fumetti che costano carissimi.
Carissimo,
non so, lo sapete, ma...
No, beh, guarda, non esistono più le edicole... Ce ne sono pochissime, però ormai al supermercato lo trovi Diabolik.
Già,
perché
è vero,
c'è il corner, lì, Topolino e Diabolik li trovi.
Di
che
parla il Diabolik fumettistico?
Allora, diciamo che innanzitutto dobbiamo spiegare perché è importante Diabolik.
Vero, verissimo.
Okay, perché è stato uno dei primi formati tascabili per pendolari. Cioè l'intuizione delle sorelle Giussani che hanno creato il fumetto è stato: guarda, c'è gente nel boom, ok, che prende la metro a Milano, certo, e quindi ha bisogno della lettura da metropolitana. E quindi hanno inventato il tascabile, formato tascabile, della durata, una cosa leggera che puoi leggere, quindi una roba...
Che non è un tascabile come il libro, dove
esatto,
comunque...
Esatto, quindi lettura veloce, quindi mi faccio una trasferta e l'ho letto.
Boh, perfetto, e quindi nasce il formato albo, quindi è fondamentale per la storia editoriale del fumetto in
Fantastico.
Italia. Dall'altro lato è interessante perché Diabolik non è un giustiziere mascherato alla Batman o un ladro gentiluomo alla Arsenio Lupin, è un grandissimo figlio di Pignotta, cioè un assassino spietato, è un ladro geniale che sfida l'ordine costituito e ammazza, cioè è veramente una brutta persona, affiancato da Eva Kant, che non è la classica pupa del gangster sottomessa, la damigella in pericolo, ma è una donna vedova indipendente col passato ambiguo e una morale altrettanto flessibile, quindi nel panorama dell'epoca, del fumetto dell'epoca, è una grossa novità.
È stato anche seminale per tutta una serie di prodotti che sono arrivati in seguito.
Da lì in poi le K hanno cominciato a...
Sia nel fumetto che nel cinema.
Nel cinema, esatto. Ma anche poi la sua parodia che è tuttora Kattivik, che
sì,
è tornato
certo,
anche da poco con un nuovo...
Che cosa è successo, tra l'altro? Poi questo successo di innovazione del fumetto è... ha avuto poi il vantaggio, come è successo a King, di avere una trasposizione cinematografica in Italia, una produzione franco-italiota, a cura di Mario Bava, che è vero che ha tradito, diciamo, il personaggio, perché era lui l'ha trasformato con un'estetica pop, era psichedelia, pop art.
Soprattutto va detto, più che l'ispirazione a Diabolik
e James Bond,
c'era persino Adolfo Celi che faceva il cattivo allo stile Spectre.
Che ho rivisto da pochissimo in tempi non sospetti ed è su Paramount Plus, se volete recuperarlo.
Beh, Diabolik,
quello di Mario Bava, sì.
Non sono un grande fan di questo film, adoro Bava, questo è il film che mi piace meno.
È bella l'estetica
sì.
Di Bava
assolutamente
ben altro.
E Diabolik e Bava era un'icona camp esagerata, sì, quasi parodistica, anche con questa capacità visiva del maestro.
Guarda, se avesse spinto di più sul lato un po' più parodistico, secondo me era un gioiellino. Così forse non ha avuto il coraggio, cioè ci si avvicina, si capisce che probabilmente voleva andare lì.
Tutta la parte istituzionale è dipinta proprio come una macchietta,
sì, verissimo,
super
verissimo,
caricaturale, eccetera. Secondo me c'è tutta la parte che riguarda lui e Eva Kent, la parte diciamo più thriller, che in realtà lui l'ha annegata dentro la psichedelia, sì, la pop art. Sì.
Ci sono un paio di momenti, tipo verso l'inizio, tutta la scena dove fanno l'amore tra i soldi, sì. Due palle, dura una vita.
Sotto la doccia, tutto l'ingresso nella tana ipertecnologica. Che è bellissima
esteticamente.
Però al ventesimo minuto ti sei rotto le palle.
Però diciamo, era chiara la sua interpretazione, la sua visione artistica,
sì,
no?
Sì, assolutamente.
E quindi, questo ha aumentato, nonostante che è stato disconosciuto dagli autrici questo... Non, dobbiamo dire che se oggi parliamo di Diabolico ne parliamo anche perché Bava gli ha dato sto colpetto
del lavoro di Mario Bava.
Io poi guardando scopro adesso vediamo, però scopro sì. che la trilogia dei Manetti invece è un'opera che a differenza di Bava è di rigore filologico, cioè proprio come costruzione, che vuole rifiutare l'interpretazione pop per tornare proprio alla radice noir razionalista dell'opera delle Giussani.
Okay.
Insomma, questa cosa sarà vera?
Ce lo devi dire tu.
Te lo dirò alla prossima puntata. No!
No!
Vabbè, allora, le solite quattro cazzate tecniche, vabbè, sì. Ci sono i Manetti Bros che, come registi, loro vengono da videoclip, dalla TV, dal cinema di genere, in TV l'ispettore Coleandro. Cinema di genere, io a loro l'ho visti poco al cinema, cioè ho visto poche delle loro cose, però ho visto almeno un terzo della loro filmografia guardando questi tre. Quindi
io ho visto Zora. Io avevo visto Zora la vampira che allora Zora la vampira, infatti è stato un altro mezzo flop anche quello. Zora la vampira, ho capito le intenzioni, c'era anche un'intenzione divertente, perché però il film è veramente
trovato carino. Amore e malavita,
Caciottaro,
Amore e malavita,
Amore e malavita me ne parlano tutti, lo voglio recuperare, mi manca. Sì.
Comunque il loro marchio è proprio la citazione pop, il rispetto però del genere classico italiano. Poi abbiamo doppio attore per il protagonista, doppio perché attore. Nel Diabolik Number One avevamo Luca Marinelli che faceva il Diabolik, famoso per Gig Robot, M il figlio del secolo, sì, insomma, sì, non sì, era sì. proprio un pirla. Infatti, sembra che per motivi di organizzazione, purtroppo non è potuto essere negli altri due. Allora, chi è
ho
che
ha visto il montato?
Secondo me. Allora, chi è subentrato? È subentrato una star internazionale.
Wow.
Sì.
È Giacomo Giannotti.
Non lo conosco.
Se avete visto Grey's Anatomy, lui ha partecipato a Grey's Anatomy.
Ok.
Da un certo punto, quando ho cominciato.
No, probabilmente no. Non l'ho recuperato.
Infatti, Misteri di Murdoch. Ma lui in realtà è molto noto per la voce, perché ha prestato la voce a Luca nel film
Pixar. Ok.
E poi a diversi videogame.
Ah, ok.
Ha fatto Uncharted, Call of Duty, Black Ops e Marvel's Avengers.
Ah, okay.
E quando ho visto Marvel's Avengers sono andato a rivedere tutto il cast di Avengers e ho detto, ma dove cazzo sta questo qua? E invece era nel videogioco.
Ah.
E lui sostituisce, diciamo, Marinelli. Poi abbiamo la star vera della trilogia, che è Eva Kant, alias Miriam Leone. Lei è proprio 1-1.
Sì.
Veramente 1-1. Incredibilmente 1-1. Lei, vabbè, ha fatto molta TV. Ha fatto tutta TV, probabilmente. 1992, Coro da Tei, Leoni Sicilia, tutte le serie. Ed è obiettivamente quella più 1-1 di tutto. Ma non è da solo, perché ci sono due star importanti. Uno è Valerio Mastandrea, che fa Ginko
Biloba.
Io noto sempre per... comunque massimo rispetto per Valerio.
Valerio sì.
Noto, ma infatti vabbè, iniziò con Tutti giù per terra, sì, Giovincello, sì. Grandissimo film da recuperare. Ha fatto Zora la vampira,
lo so.
Anche lui.
Ma lui sono amici.
Sì, ma è l'unico motivo per cui sta là. Strappare lungo i bordi.
Quello è
la voce dell'armadillo.
Perfetti sconosciuti con cui ha fatto il botto. Però sì. Lui c'ha una... Vabbè, lo sapete chi è.
Sì.
E lui fa un Ginko che è un Ginko... Lui è l'unico che secondo me ha letto il fumetto e fa il personaggio.
Okay.
E si vede che
a lui ci piacciono i fumetti.
Lui è proprio in pace, sente la parte.
Che bello.
Tipo la Leone è visivamente lei, ma si vede che proprio non sta dentro il personaggio, cioè non sa. Sono tutti fuori.
Ne stai già parlando male.
No, ma perché? Perché poi l'ultima star.
Sì.
Cioè è fuori scala, ragazzi, perché c'è Monica Bellucci.
Urca, me l'ero persa.
Sai che è diventato un meme adesso quando parliamo di Monica Bellucci? Ci ricordiamo tutto tranne il fatto che lei reciti.
Ah, ma qui infatti continua con questa. Lei mi appare dal secondo film.
È proprio una brava ragazza. Ma, porcaccia,
ma io giuro, in un paio di occasioni allora, l'ho anche vista recitare.
Allora, qui poi bisogna dire che ci sono state delle indicazioni precise dai Manetti sul tipo di recitazione.
Cioè?
Lei, ad esempio, molti hanno detto che ha un accento molto particolare. È quasi un po' è come se ci avesse una caramella in bocca tutto il tempo. Uh-huh. E gli hanno messo le lenti azzurre finte. Perché nel fumetto personaggio che lei fa, che è Altea, una gran duchessa che si inciucia il ginkgo. E quindi questo, c'è stato tutto un dibattito. Io l'unica cosa che posso dire sulle lenti è che ci sono una serie di inquadrature dove si vede la luce che gli rimbalza sull'occhio, gli fa il cerchietto. Hai presente
tipo gli androidi no. di Blade Runner,
tipo lo youtuber che c'ha la luce che gli rimbalza sugli occhiali. Ok, capito. Questo è l'unica cosa che posso dire. Poi per il resto andiamo avanti. Allora, di cosa parla? Perché questa è una trilogia, però secondo me è 1+2. Perché? Okay. Il primo racconta di Diabolik che deve rubare il diamante rosa e parla fondamentalmente dell'incontro tra Diabolik e Eva Kant. Ok.
Il diamante rosa.
Il diamante rosa, esatto.
Citazione alla pantera, praticamente.
Sì. E dove Diabolik viene preso, forse finisce decapitato, ma Eva Kant poi fa vedere quanto in gamba anche come e lo salva.
Quindi gli salva la vita.
Esatto, quindi c'è l'incontro tra loro due. E poi il secondo e il terzo in realtà hanno una continuità, perché c'è Ginkgo con la duchessa e lui con Eva Kant, e c'è lo scontro più diretto tra Ginkgo e Diabolik. Nel primo, diciamo, c'è Diabolik che viene quasi catturato, sembra lasciare indietro Eva Kant, e quindi Ginkgo prova a usare il dolore di Eva Kant per beccarlo. E invece nel terzo, diciamo, dopo che tu ti sei affezionato tantissimo ai personaggi e scopri la storia, la backstory di Diabolik.
Ah.
C'è questo lunghissimo, quasi un lunghissimo flashback.
Un film nel film.
Esatto, dove scopri come ha imparato tutte quelle cose, dove viene Diabolik.
Nel terzo, me lo racconti.
Nel terzo, sì.
Ed è praticamente anche lui ha studiato a Tana delle Tigri, tipo.
Sì, perché c'è un'isola dove lui finisce, là ci sono tutti i cattivi.
Ok.
E sicuro, quindi queste sono le trame. Qualche cosa da segnalare?
Sì,
segnaliamo
sì,
le cose sì. positive. Tipo, ogni film ha una sigla in stile 007.
E questa è una roba fighissima.
Sì, allora, secondo me l'unico film che ha una sigla chiaramente alla 007 è il terzo. Perché negli altri due
no?
Dovremmo discutere sul concetto di sigla, sul concetto di girare una sigla, sul concetto di girare una sigla con la musica, sul concetto di girare una sigla con la musica che somiglia a quella di 007.
Ma sei tu che hai inzigato però, dicevi è una sigla simile alla 007.
Allora, il tentativo nei primi due e nel terzo ci sta, è un po' fiacca ma ci sta, ok. Poi c'è questa ossessione.
Scusa, ricordo che il film di Mario Bava c'era Morricone.
Vabbè. Sì, però Morricone che gigioneggiava.
Sì,
Allora, nell'ultimo ci sono i calibro 35.
Ci sta.
Purtroppo solo un brano. E poi c'è questa ossessione per la plastica liquida, quella per fare le maschere.
Ah.
Che forse, se posso dire umilmente, ha quasi rotto i coglioni, perché praticamente i primi due, cioè la caricano talmente tanto che ormai tutti quanti si tirano fuori le maschere. E tu sai che chiunque viene inquadrato sarà a un certo punto smascherà. O Eva Kant o...
Cioè da Fantomas no, in poi sta roba
sì, peggio, cioè da come l'hai descritto è una crasi tra Mission Impossible e Scooby-Doo.
quello l'ho trovato, che sì, è vero che nel fumetto quella è una caratteristica, Però se la batti così diventa...
Minchia, ma fatto venire la voglia di rivedere Fantomas.
Fantomas, bello, lui define. Bellissimo. Ragazzi, di che stiamo a parlare? Quella è tanta roba.
E poi c'è una citazione dove c'è Diabolik e Eva Kant che comunicano in codice Morse battendo le palpebre. Questa è una
citazione. No, aspetta.
Nel primo film. Il primo film è altissima cosa.
Cioè, questi ci fanno...
Esatto.
No, ti prego.
Cioè, scusa, questo io non so, mi trovo direttamente in Franchi Ciccio.
Sì.
E grande cameo.
Ah, vedi che Sabina
grande cameo. Nel terzo film appare Barbara Boucher, che fa il ruolo di una contessa che poi è proprio un cameo perché viene ammazzata.
No,
viene ammazzata subito, sì.
Grande Barbara Boucher, grande.
Icona dei poliziotteschi dell'epoca.
Allora,
nonché mamma di 10.
Di 10, Alessandro Borghese.
Non 11, ma 10. Allora, entriamo un po' nel...
Entra un po' dentro.
Allora, diciamo, vediamo cosa hanno dichiarato che avrebbero voluto fare.
Sì,
che
ecco,
mi sembra un buon punto di partenza.
Sì.
Allora, dal punto di vista, diciamo, tecnico, registico, i Manetti hanno deciso di congelare l'azione per imitare le vignette del fumetto. Questa è proprio la dichiarazione loro. Cioè, hanno fatto un uso massiccio dello split screen... per imitare la tavola disegnata.
Come Ang Lee nel suo Hulk.
Sì, soprattutto nel terzo, perché non ridurre.
No, viene più in mente Noah Hawley in Fargo, ma lì è un altro tipo di split.
Poi hanno deciso di non usare CGI, no, quindi rifiutano gli effetti digitali moderni, tutto analogico e artigianale, e quindi... E poi sulle musiche, appunto, un po' stile prog funk anni 70, proprio per citare, soprattutto nel terzo, perché nel primo e secondo, ci arriviamo. Dopodiché, sulla parte di recitazione, agli attori è stato chiesto esplicitamente di non essere naturali, ma di enunciare le battute come se fossero scritte nei balloon. Proprio una scelta stilistica che... Cioè, ha portato un po' di discussione.
Cazzo vuol dire? Cioè, scusa,
tu hai tradotto quello che stavo pensando in questo momento. Solo pensando, perché, cioè, però.
Tu pensa come recita la Bellucci.
Ah, ok.
È così.
Okay.
Infatti, lei.
Cioè,
spacca.
Quindi tutti come la Bellucci.
Esatto, tutti come la Bellucci. No, ma questa è una scelta. Questo è quello che
una
volevano fare per rendere, per rendere il,
cioè,
il
comunque,
balloon.
Io non voglio dire, però, tu stai partendo, tu regista, con queste dichiarazioni, stai già partendo con un'idea, cioè almeno io la interpreto così, che svilisce un attimo il prodotto originale.
No,
contrario.
Il contrario.
Cercando di fargli fare sta roba svilisce il fatto che stai facendo della roba con delle immagini in movimento.
quello arriva dopo.
No, è una questione
perché, quindi dici che il fumetto è una roba appiccicata lì.
No, è perché tu devi rendere proprio la sequenza dei balloon, che no, tu non li leggi tutti insieme contemporaneamente, leggi prima uno e poi l'altro, e quindi loro recitano così.
Qua in scena
perché,
c'è qui,
perché dal punto di vista della storia
è difficile da fare sta roba.
Ma infatti, vediamo com'è andata. Allora, dal punto di vista della storia c'è un'aderenza totale alle storie originali. Cioè, noi vediamo sullo schermo del 2021 una storia scritta negli anni 60 su per quelli che andavano a lavorare dentro la metropolitana.
Okay. Ecco perché hai fatto tutto quel lungo e dettagliato prologo.
Esatto. Quindi proprio aderenza totale anche al ritmo lento, procedurale, molto spazio, spazio tra una vignetta e l'altra, quindi tutto quindi
tutte queste premesse,
vediamo come cosa da questa premessa che cosa è successo poi sullo schermo. Allora, dal punto di vista, diciamo, tecnico registico, da un'imitazione della vignetta si arriva proprio a una giusta posizione estremamente noiosa, posso dire, di inquadrature e scene.
Okay.
Proprio perché questa cosa è interessante, che il fumetto non, le cose non si muovono, non so se avete notato, cioè, tu lo apri e stanno ferme, sei tu che leggi e quindi introduci il ritmo lo introduci tu, aiutato dal fatto che il disegnatore, lo sceneggiatore bravo, creano degli spazi di lettura che ti aiutano a entrare lì.
Ma al cinema davano anche un pulsante per mandare avanti aumentare la velocità, perché
diciamo
se
che
non si spiega.
Tra le scene manca proprio emerge chiaramente, questo emerge chiaramente, una mancanza di una visione artistica proprio del fumetto sul grande schermo. Cioè il tentativo, l'idea era, la mia visione del fumetto è questa qui, no, faccio le cose in stop motion, non so per quale motivo. Questa cosa non passa, proprio veramente non passa. E soprattutto per questa questione del ritmo, cioè mentre da un lato sei tu lettore che dai ritmo, aiutato, suggerito, sì, no? Dalle vignette, eccetera, qui invece il ritmo lo dovrebbe fare il montaggio, è il montaggio che ti dà, quindi a seconda di come, se tu monti tutto staccato uno dall'altro, non dai la non è lo strumento corretto per dare la sensazione.
Stai tradendo comunque il media.
Tutti e due.
Incredibile.
Non stai facendo un film, non stai facendo un fumetto, non stai facendo il film di un fumetto.
E quindi questa cosa, purtroppo, che cosa, quell'intenzione anche interessante che ci poteva essere sulla dichiarazione fa passare tutta questa costruzione come un manierismo tecnico che non riesce però a comunicare il pensiero dell'adattamento. E ti fa pensare o che non ci sia mai stato un pensiero,
cioè magari se lo sono scritti dopo per le interviste,
oppure magari è andata male perché sai il Covid eccetera, alcune cose non sei riuscito a farlo. E ad esempio poi l'altra scelta sulla CGI, è vero che è una scelta ragionevolissima, se tu vuoi mantenere quel tipo, torni agli anni 60, non c'era la CGI negli anni 60, quindi tu non la usi. Quando negli anni 60 non c'era quella possibilità, tu ti inventavi una messa in scena particolare per tirare fuori il massimo da quella, che è una situazione che qui purtroppo in questi film manca.
Lo stesso Mario Bava cosa non combinava.
Madonna, si era inventato delle robe, ci sono delle interviste di sue invenzioni di effetti speciali meravigliose.
Cioè il tentativo di estrarre di più dall'effetto pratico di quello che tu effettivamente potevi ottenere inventando di qualcosa, qui manca. È come se tu volessi far vedere che c'è l'effetto pratico e quindi lo tratti in, proprio per, guarda qui c'è l'effetto pratico, hai capito? Cioè questo è proprio che non so se è proprio un modo furbo per ricostruire quel tipo di c'è da considerare che per fare quel tipo di mestiere là tu devi essere uno molto 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 tecnico, molto attento al dettaglio, perché non esiste più quel tipo di industria cinematografica, quindi tu non ti puoi basare sul fatto come che è un villaggio e quello sa fare quel mestiere lì, no? Lo sa fare, ma c'era un'integrazione tra quello che facevi, perché l'industria funzionava così. Oggi la devi ricostruire, quindi devi essere uno molto bravo sull'oggi, ma anche uno che ha studiato molto bene quelle cose lì e ha una cura del dettaglio. Infatti chi è che fa queste cose? Gente malata di testa. Tarantino, che è uno psicotico del dettaglio, si permette di fare queste cose qui.
Sì, e qui, chiaro.
Purtroppo manca, ed è molto evidente che manca. Come è molto evidente che la colonna sonora che citano i polizieschi hanno un piccolo problema. A parte il terzo film,
nei primi due, capolavoro il terzo film.
Nei primi due siamo al bon tempi suonato con che gira al loop tipo brutta fiction acciarai. Sì, proprio che è veramente, ma la cosa più fastidiosa di tutti e tre, devo dire, anche se nel terzo un po' meno, è la sonorizzazione, il foyer. La post audio, cioè è talmente non all'altezza che sembra proprio direttamente tirata fuori dagli effetti di Windows 3.1.
Ma in che senso, scusa?
Sono completamente scollati. È come quando tu vedi una roba di uno che cammina e il rumore di tacche fatto con la bocca, e si capisce benissimo che è fatto con la bocca, che quella non possono camminare tutti uguali. C'hanno sempre tutte le stesse scarpe, maschi, donne, tutti con i tacchi.
Sono gli effetti speciali che trovi nei
la libreria di base.
Sì, che sono dentro i manga giapponesi, che spesso quando cammino tutti con lo stesso suono di tacchi.
Devo dire che questa parte qui, quella della sonorizzazione, degli effetti sonori, delle ambientazioni sonore, eccetera, è la cosa più terribile.
Dolorosa.
E devo dire che ho capito l'effetto artigianale anni 60, però negli anni 60 non c'era Windows 3.1, capisci?
E li facevano i suoni. davvero.
Quindi questa è veramente si sente purtroppo molto molto molto, soprattutto nei primi due dove non c'era musica,
mentre nel terzo
si sente un po' di meno, ma ci sta,
la nascondono meglio.
Ma parliamo della recitazione degli attori, che avevano questo compito arduo di far passare il media fumetto parlando, facendo delle pause tra un balloon.
No, i famosi dialoghi 3 secondi, 2 secondi.
Bravo.
Ah, quello è un trucco delle opere italiane. Ciao, come stai?
Pausa.
Bene, grazie. Sono passati 2/3 secondi. Perché a seconda della produzione, quindi, se è un film sono 3, se è una serie sono 2.
Quindi secondo voi questa richiesta di enunciare le battute come se fossero scritte nei balloon, come sarà andata a finire?
Come sarà andata a finire?
Andata a finita che tutti recitano come la Bellucci, che la Bellucci è quella che è più brava a recitare, quindi, così, perché gli viene proprio, e sembrano che non sono nella stessa stanza. Vi giuro, ci sono dei dialoghi dove loro parlano.
È l'effetto Covid.
Cioè, loro sono nella stessa stanza, si parlano. Tra il fatto che dicono le robe uno staccato dall'altra, dal fatto che la regia è staccata l'una dall'altra, e dal fatto che dicono cose, delle battute, che devi fare uno sforzo per capire che una parla con l'altro, che ci sia una corrispondenza logica.
Ma non è possibile.
Sembra veramente che non sono. E in più quella sensazione che nessuno si senta sulla pelle il personaggio è proprio esasperata dal fatto che parlano così. Ok? È veramente un autogol terribile sta cosa.
Mamma mia. Non mi stai facendo venire la voce di vederli sti film.
No. Allora, però potremmo dire hanno aderito perfettamente al fumetto originale. Sì, vero. La storia è molto pedissequa, però è pedissequa anche nello stile, nella forma, eccetera. Cioè, va bene rispettare gli stilemi del media di partenza, ma quelli di arrivo, cioè gli stilemi del cinema.
Ne stavamo parlando prima.
Cioè, i dialoghi sono ridondanti, sono pedanti e sconnessi tra loro, perché nel fumetto, parliamo di un fumetto degli anni 60, era così. Mo anche se su carta oggi non si possono leggere, che sembra che stai a leggere un Bonelli, tipo. Però nel avevano ancora una ragione d'essere. Nel film tu ti ritrovi a sentire dei dialoghi poco connessi, proprio perché non sono vicini.
Che non lo sono
più,
fisicamente.
Ti ritrovi a sentirti spiegare le cose che sono avvenute, quelle che stanno facendo, eppure quelle che devono avvenire. Te le spiegano tutte, perché sai il linguaggio del fumetto degli anni 60. Perché,
non te le telefonano le cose, te le telegrammano.
Te le telegrammano. E i personaggi non sono rappresentativi né nel fumetto né di qualsiasi altra trasposizione uno potrebbe pensare, perché non ti affezioni nel modo più totale, anche perché recitando in quel modo crei proprio una distanza, quindi anche volendo. Tant'è vero che quando si arriva al flashback delle origini Diabolik, cioè che dovrebbe essere finalmente mi premiano per scopro cosa c'è dietro, è una punizione. È una purga.
Quindi il terzo, no, manco il terzo.
Terzo no.
Allora, diciamo, diamo i voti.
Oh, finalmente siamo arrivati ai voti. Dai,
diamo i voti. Allora, facciamo una media generosamente arrotondata, per eccesso, dei voti dei 3 film, di cui solo il terzo si aggiudica il 2 pieno.
Wow.
Quindi il risultato è un 1,5.
Una scala che ricordiamo va da 1 Superstition di Mario Van Peebles, che a 5 di The Pit.
Allora, i 3 film proprio falliscono drammaticamente nel trasmettere la visione del fumetto e la poetica che in diverse interviste Manetti hanno provato a spiegare. Cioè, l'idea potrebbe forse essere buona, ma poi nel realizzarla non passa. Quindi, o qualcosa nella realizzazione non è andata bene, evidentemente, cioè il primo film, ragazzi, non è, cioè, secondo me non lo davano manco su Rai 1. Cioè, il primo film è imbarazzante. Sì, vabbè, c'era il Covid, eccetera. Però non è ammissibile nel 2025 uscire una roba del genere. Oppure, magari, uno potrebbe pure pensare che quell'idea che sembrava così furba nella testa, poi quando la realizzi, magari,
reale,
non era così furba come... D'altronde, io non vorrei dire, ma non è che basta dichiarare di fare il cinema di genere e citare gli anni 60 e 70 per essere Mario Bava, Quentin Tarantino o Tim Burton. Cioè, purtroppo, quando fai quel tipo di processo, poi ti trovi seduto accanto a sti cazzo di mostri.
Sì.
Io non lo so se... Cioè, bisogna apprezzare il coraggio di dire, ok, io voglio andare in quella direzione là, perché ti fai male. Facilissimo. Cioè, ti fai molto più male se non... se volessi fare una cosa in autonomia.
Sei
quindi,
riuscito a calcolare anche una densità narrativa?
Sono riuscito, ma c'è un ma però.
Ah, ok.
Ecco. Allora, aspetta che me la trovo.
Certo.
Eccola qua, l'ho trovata. Allora, l'analisi della trilogia rivela, diciamo, una massa narrativa di 16, che nella classifica come serie ha una complessità molto bassa.
Come fai? Come hai fatto bassa a fare 16?
Cioè, forse i libri illustrati per bambini hanno una massa.
Perché noi teniamo... Qualcuno mi manda le maledizioni a quanto pare.
Manetti, non ce l'abbiamo con voi.
Non ce l'abbiamo con voi, no.
Però con i vostri film sì. Cioè, questi in particolare.
Scusate. E che succede? Che nel momento che i personaggi sono bidimensionali, le storie sono bidimensionali, la trama è bidimensionale, è tutto dritto, e purtroppo la massa narrativa tende a essere leggerina, con una concentrazione alta però. La serie quindi si collocherebbe nel quadrante frizzante, ma
si collocherebbe,
ma bisogna considerare che il nostro algoritmo, questo è un ragionamento che nelle ultime settimane, visto che l'abbiamo applicato a varie cose, stiamo facendo, è calibrato su minutaggi da serie TV.
Sì.
Ad esempio, il 13,5% della durata totale di questi tre film è dedicato a contenuti non narrativi, tipo le sigle, i credits. Quindi influenzano il calcolo della concentrazione.
Certo.
Che tende a essere valutata più alta, perché se tu hai 8 puntate in una serie da 50 minuti, non dico che sono 8 ore, ma andiamo lì. Se prendi 3 film da 2 ore, alla fine la metà. Però il contenuto quindi va calibrato. Certo. Quindi
bisognerebbe fare, sai, quelle cose, aggiungere una costante.
Bisognerebbe cambiare la costante con cui la proiettiamo sulla matrice. Quindi, facendo una correzione, considerando questa cosa qua, si va verso la defaticante. Quindi concentrazione e massa entrambe basse.
Proprio di quelle.
Beh, la lasciamo così tutta la puntata.
Ma
non possiamo lasciarla tutta la puntata, perché dobbiamo dare il voto.
Dobbiamo ascoltare
della
anche la scimmia. C'è una scimmia. È piccolina,
c'era da aspettarsi. No. Non è sopravvissuta la nostra scimmietta.
Questi timorenti.
Ma perché questa povera scimmietta non è sopravvissuta? Perché tendenzialmente sono film noiosi.
Strano.
Sia per uno spettatore contemporaneo che per uno spettatore smaliziato che ama i ritmi dei film degli anni 50, perché lì tu avevi dei dialoghi che erano una spada, ok?
Vero.
Qui invece non ce l'hai. In più te li dicono con le pause, quindi diventa un dramma. Sono girati con un antiritmo che non configurano né una scelta guidata da una poetica contemporanea del fumetto a schermo, né riescono, soprattutto a causa della scrittura, a mimare minimamente i ritmi degli anni 50, 60, sì, 70, sì, eccetera. Didascalici e privi di colpi di scena, che... privi di colpi di scena che non siano cliché di genere. Quindi ci sono i colpi di scena, però pronto? Già che ci sono, ti dico anche i tre che vengono dopo, grazie.
Quindi, grazie.
Ovviamente senza guizzi la scimmia è letargica e pelo dal sonno eterno. Non è semplice.
Una breccia, insomma.
Ma consiglio per la la fruizione.
Dai.
Allora, consiglio la frizione. Il coniglio della frizione è tra le righe nella nostra recensione, proprio tra le righe, non l'abbiamo citato, ma forse non ve ne siete accorti.
Immaginavo.
Recuperati il Diabolic di Mario Bava del 62, e però per il resto va bene così. Il fatto che
Deep Down, che avevi fatto anche Mike Patton, il mondo cane.
Diciamo, il fatto che sia uscito del Covid, che al cinema sia stato probabilmente meno di 45 minuti, va bene così.
Tanto cioè, che non sono riuscito a beccarlo perché volevo andarlo a vedere al cinema. A questo punto, grazie.
Vedi che culo.
Non lo recupererò. Vabbè.
Però il terzo è meno brutto degli altri.
Allora, abbiamo cominciato malissimo.
E continuiamo così. Allora, premessa. Io mi sono avvicinato a questa serie per un dettaglio particolare.
Però dallo più tardi.
No. Perché ero interessato al tema.
Ah, ok.
Ero molto interessato al tema. Cioè, si parla di neurologia, di salute mentale e soprattutto viene dichiarata questa serie, Brilliant Minds, come ispirata ai casi, ad alcuni dei casi studiati e raccontati da Oliver Sacks, famoso autore. Sono alcuni dei suoi libri,
ma è bravo,
ne citeremo più avanti.
È bravo questo Oliver Sacks,
porca vacca.
Ma perché sai com'è? Oliver Sacks, non pensavo che su casse.
E insomma, quindi ero curioso di questa serie ideata da tal Michael Grassi per NBC. È uscita in America nel settembre 2024, mentre è arrivata in Italia su Canale 5 ottobre 2025. Lo so, però il tema
qualcosa.
Però ribadisco, c'era il tema che mi intrigava, c'era questa ispirazione.
Ricordiamoci di mettere la
il pulsante.
Il pulsantone.
Tra l'altro, cast di attori per lo più poco noti. Facce che alcune non le ho proprio mai viste.
E non le vedrai più, tra l'altro.
Me lo auguro per loro. Tranne l'unico nome importante è quello del protagonista, che è il faccione.
Manifesto.
Che è Zachary Quinto. Oh. Esploso ai suoi tempi con la serie Heroes, dove faceva il cattivo. È stato lo Spock cinematografico per J.J. Abrams. E poi è entrato in una parabola discendente. Di cui questo penso che sia una delle ennesime.
E anche lui è doppiato da Alessio Cigliano.
Non qui.
Ma no!
Questo è un segno.
Qui da un'altra voce che io amo tantissimo, che è Bulkhaven.
Ah, ok.
Però, Bulkhaven. Vabbè, di che cosa parla? Ascoltate bene la trama, se vi accende qualcosa.
Andiamo a punti.
Il dottor Oliver Wolf è un neurologo dai metodi poco ortodossi e affetto da prosopagnosia. Poi vi spiego cos'è.
Sì.
Dopo essere stato licenziato dal suo precedente impiego per aver agito contro le regole, diventa il direttore del reparto di neurologia di un piccolo ospedale in cui, con l'aiuto di un gruppo di tirocinanti, dovrà affrontare casi complessi e molto rari. Come dicevamo, in teoria ispirati ai celeberrimi casi studiati e raccontati nei suoi libri da Oliver Sacks.
Finalmente una trama nuova.
Nuova, originale. Allora, come dire, partiamo subito dall'elefante. C'è un livello di paraculaggine e piaceria in questa serie fuori scala.
Spiegate cos'è la prosopagnosia.
Allora, prosopagnosia è un problema congenito di solito, normalmente legato a dei traumi, in conseguenza di alcuni traumi, per cui si viene a ledere una zona del cervello che crea questa cosa molto particolare, per cui non c'è più un riconoscimento dei volti, ma non è una questione visiva, è una questione percettiva, cioè chi soffre di questo disturbo non riesce ad associare, non è che non vede più i volti, ma non riesce ad associare a quel volto un legame di tipo emotivo, cioè una separazione tra queste due cose.
Lo so, Michelangelo, hai ragione.
Infatti,
la prima volta che l'ho sentita, pensa, l'ha raccontata Luciano De Crescenzo, che pare soffrisse anche lui di questo, di una forma lieve di...
Per esempio, questo tipo di trauma spiega un fenomeno che era quello per cui ci sono delle persone che a un certo punto pensavano che tutti fossero sostituiti dagli alieni. Perché, non riconoscendoli emotivamente, per loro erano dei sosia.
Fantastico.
Ok. Quindi non riesco a riconoscere i volti delle persone.
Questo è interessante. Ci avevano fatto una serie. Racconta.
Allora, il problema è che lo scopo della serie è estremamente dozzinale. Cioè, è la caccia alla lacrimuccia facile. Con l'utilizzo del sentimentalismo di più bassa lega, dalle musichette,
soppopera,
i dialoghi proprio, che, oltre al fatto che c'è questa cosa che io non sopporto, quando senti la scrittura, Cioè quando senti il dialogo che sotto il sottotitolo, il sottotesto è lo scrittore, senti come sono arguto, come sono arguto, è una roba che proprio quindi diventa artificiosa, cioè parlano in una maniera che non riesci a sentire naturale, quindi di nuovo anche qui c'è uno stacco dai personaggi.
Ma sarà voluto, non l'hai capito tu però questo.
Certo. Per esempio il protagonista appunto ha questo trauma, quindi dovrebbe essere tormentato, ma tanto gli riesce tutto bene.
Cioè, è un Gary Su
tantissimo, quindi col fatto che gli riesce tutto bene, sorprese zero, perché tanto qualsiasi cosa difficilissima dovrà fare, tanto la risolve, lo sai già, non c'è nessun. Poi è sempre buonissimo. Beh, sempre buono, sempre bello. Lui i pazienti li ama, gli altri sono tutti stronzi, evidentemente, ma tra l'altro c'è questa particolarità. Io ho visto, mi sono arreso dopo i primi episodi.
Ah, quindi sei un watch in progress?
Watch in progress, okay, che non
sarà un buono go. Allora, stai spoilerando.
Come la serie, voglio dire. Sto rimanendo in linea con la serie. Comunque,
mannaia a te.
C'è questa cosa nei primi episodi che non ho capito.
Dica.
Non ho capito l'esigenza. A parte essere probabilmente un'esigenza dell'attore. Lui ogni tanto, oltre alla prosopagnosia, a tutti i problemi, deve farti sapere che è gay.
Ah, proprio così.
Sì, cioè ogni tanto non c'entra un cazzo con la scena.
Ma che sai, che probabilmente incontrerà
il paziente. Non c'entra un cazzo con la scena e lui deve dirti, e comunque sono gay.
Hai capito? Un caffè ristretto senza zucchero.
E comunque sono gay. Che, cioè, allora, fino a quel momento, oltre a essere piazzati strategicamente in momenti in cui non ci azzecca un cazzo con quello che sta succedendo, cioè non c'è proprio niente che giustifichi il fatto che lui senta il bisogno di dirlo. Non si è parlato mai della sua vita sentimentale nei primi episodi. Non c'è stato mai un accenno di Urst di nessun genere. Cioè, proprio vero, non c'è questa roba.
Ok.
Però lui, ogni tanto, Zachary Quinto deve farti sapere che è comunque anche gay. Comunque, avrete capito che è un putpurri di mille cose già viste. C'è un po' il dottor House, che è abbastanza palese.
Non mi era sfuggito.
Cioè,
il
dottore con un trauma e metodi non convenzionali con il suo gruppo di dottoranti, ma diciamo che c'è un abisso di carisma,
okay,
tanto per cominciare. Poi ci sono, per esempio, ci sono questa cosa della prosopagnosia. È interessante perché c'è un film di alcuni anni fa, sottovalutato, probabilmente sottovalutato perché la protagonista è Mila Jovovich, però
strano perché con Mila Jovovich nulla dovrebbe rimanere sottovalutato.
A me lei piace sempre,
sì.
A prescindere se cosa fa nel film. Comunque questo film si intitola Faces in the Crowd, frammenti di un omicidio. È un film del 2011 diretto da Julian Magnat, che appunto c'è, cioè Mila Jovovich e il compianto Julian McMahon, quell'attore che avevamo visto in Nip and Tuck,
sì.
Era stato tristemente Dottor Destino nella precedente Incarnazione Fantastici 4, eccetera. E appunto è un thriller che basa tutto su questo.
Mi fa strano il fatto che non ci sia più.
Solo la trama, per farvi capire, la Mila Jovovich assiste a un omicidio di un serial killer nel parco, mentre fugge dal serial killer cade in un fiume e in quel momento la caduta le procura questo trauma.
Okay.
Quindi per il resto della storia lei ha questo difetto e quindi ha visto l'assassino, ma ovviamente non lo può riconoscere.
Beh, figa.
E tra l'altro ci sono delle bellissime idee cinematografiche per cui lei, non riconoscendo i volti, c'è la stessa persona che è interpretata da diversi attori. Per trasmetterti questa cosa.
No,
ripeto,
che
il film non è un capolavoro, ma ha delle cose molto molto interessanti.
Tu ci stai,
ve lo consiglio.
Tu ci stai rifacendo la
un'altra cosa.
Sto facendo per in realtà per consigliarci di guardare un'altra cosa.
No, era per dirvi che si può trattare. Cioè, era un elemento che doveva essere molto intrigante. A parte il fatto che è una roba abbastanza rara, la proposagnosia.
Ma la paraculaggine.
La paraculaggine no.
Invece no, è abbastanza bomber.
Poi c'è anche un altro problema. Qui un pochino c'è anche nel film, però in generale è vero che tu non riconosci più volti. Però un essere umano, cioè la voce, per esempio, che quella che era, quindi diciamo che è un po' forzata. Questo è un elemento che spiega molte cose problematiche di questa serie. Cioè, quando parla di questi temi, quando parla di queste cose, crea spesso, purtroppo, delle forzature. Perché va bene che l'idea è quella di portare temi molto complessi a un pubblico generalista, però qui le semplificazioni sono troppo eccessive e sfiorano non soltanto il fatto di scivolare fuori dal realistico, ma anche la banalizzazione. Soprattutto perché poi tutto questo diventa un canale per invece la sentimentalizzazione a tutti i costi.
Che ci piace tanto a noi.
Cioè, allora, non viene mai dichiarato, ma nei primi episodi quello che ho sentito sotto la serie costantemente è la mitologia del... Guarda, il tuo danno neurologico è un dono.
Ah, certo, okay. Come no, che se sono roba. Uno che odia il genere umano, no. Se non mi ricordo di quello stronzo che mi ha rotto i coglioni.
Ma sono tua madre.
Ma mi ha rotto i coglioni pure tu.
Questo eccesso di sentimentalizzazione e semplificazione non è soltanto purtroppo sui temi neurologici, sui temi medici, eccetera, ma anche nella narrativa, per cui tutto, come dicevo, già lui è un Gary Sue, tutto super piatto, tutto poco sfidante, perché poi arrivano questi casi. Però tanto lui c'ha, sai già che dopo 5 minuti lui ci avrà l'intuizione giusta.
Magari seguono anche dei pattern piuttosto molto classici.
Tra l'altro è proprio un Gary Sue, cioè è divertente che c'è questa meccanica, hai presente alla Dottor House con i tirocinanti,
i tentativi.
Sì, però di solito sono due casi. Per cui il caso sfigato lo molla i tirocinanti, così loro si fanno le os, e così lui da solo può risolvere.
Che bella sta cosa!
È abbastanza triste da questo punto di vista. Ma ovviamente si comincia a seminare... Ah no, aspetta, scusate, posso farvi un piccolissimo spoiler? Perché è la sorpresa alla fine del primo episodio.
No, spoiler così non lo vediamo.
Perché ci mettiamo anche un po' di Edipo. Perché lui viene assunto tramite questa amica dopo che è stato licenziato in questo ospedale, eccetera, e alla fine dell'episodio viene a scoprire, lui finalmente incontra il direttore dell'ospedale,
che?
Sua mamma. Cioè proprio quindi
Paco, sono tuo padre.
Esatto, però diciamo che viene seminata una trama trasversale.
Bene.
Di cui non sappiamo niente perché lui ha interrotto.
No, vabbè, c'ho l'incipit. È arrivato un paziente sconosciuto in uno stato di coma, praticamente. Sì? Nessuno riesce a risvegliarlo. Sì? Ed è stato sbolognato. Sono tipo dei mesi che se lo sbolognano tra un ospedale e l'altro. Come arriva lì, è mio!
E ci penso io!
Esattamente.
Che lo sveglio io!
Però forse, guarda, se almeno col paziente in coma viene fuori l'URSS, almeno giustifica quel cazzo
perché
bisogno di dire
perché
che
tu già minuti. Vorresti sapere chi è quella faccia lì che lui non riconosce, che in realtà è legato al suo passato.
No, non me ne frega. No. Vabbè, cioè probabilmente
dopo
non lo
questo
so.
Come vuoi dare anche un go?
Dai,
vuoi così?
Allora, se potessimo usare dei brani in edizione, io per questo no go userei please no go.
Please don't go, please don't go.
Fatevi un favore. Se per esempio incidentalmente, come è successo a qualcuno, vi interessa il tema e siete capitati per questa serie per il tema, andatevi a recuperare direttamente i libri di Oliver Sacks, che sono belli, scritti bene e parlano di cose reali. Quindi potreste cominciare dai più classici come la bellissima antologia L'uomo che scambiò sua moglie per un cappello. Oppure, visto che anche un po' è un tema che un po' nei primi episodi viene fuori, quello Musicofilia, racconti sulla musica e il cervello.
Molto
belli, bellissime robe. Se invece foste interessati al medical drama, senza stare a fare tanti giri, vabbè, Dottor House l'abbiamo capito, potete recuperare quello, c'è sempre il rewatch, oppure The Pit. Oppure ancora,
di cui abbiamo parlato 3 puntate fa,
se vi interessano proprio tanto medici e sentimenti, c'è sempre il rewatch di Scrubs, che tra poco esce la nuova stagione.
È vero,
ragazzi,
nel 2026,
non è che manchino i medical drama.
No.
Ci sono poi quelli della Jalapas che mi sembrano a livello.
secondo me
è un virus. Allora io volevo un po' alzare il livello,
ah,
e invece in realtà hai alzato il lavello.
Allora farò due cose, vi racconterò brevemente
una storia triste,
la quarta stagione di Witcher 4 che in realtà volevo portare come Go No Go, perché già verso la metà mi ero abbastanza rotto i maroni, ma ho fatto bene a guardarla tutta.
Ah, perché surprise, dopo la terzo episodio decolla.
No, ma in realtà la mia è una scusa per dirvi che ho cominciato anche a ascoltare i libri di Sapkowski. Ma questo ve lo farei, ve lo faccio.
Vedi che è tutta una sera che consiglia. Abbiamo preso delle serie per consigliare altro. Mi piace, allora, mi piace.
Come sapete, questa serie è creata da Lauren Schmidt Hirsch, che è stata sceneggiatrice di episodi per serie come West Wing, insomma, magarabba brutta, Private Practicals, oppure Daredevil o The Umbrella Academy. E qui ricopre anche il ruolo di showrunner. Tratta per la maggior parte questa quarta stagione dal terzo romanzo Il Battesimo del Fuoco, della saga letteraria appunto dello strigo The Witcher di Andrei Sapkowski, che in realtà è quinto se includiamo le due raccolte di racconti che sono che fungono da prologo a questa saga. Segnalo tra i registi di questa stagione una new entry che non è tanto nuova perché lui è un decano, ovvero Sergio Mimica Ghezzan, regista americano di origini croate,
fatto bella roba,
che ha diretto cosine tipo Battlestar Galactica, quella degli anni 2000, The Terror of All Mankind, che insomma non è proprio un... si è distinto particolarmente sulla produzione e vedremo dopo come. Come sempre, 8 episodi tra i 50 e i 60 minuti, rilasciati interamente da Netflix il 30 ottobre 2025. Ci ho messo un po' a recuperarla tutta, è stata un po' una sofferenza. Di cosa parla? Allora, se non avete visto ovviamente le stagioni precedenti, non vi spoilerò nulla, perlomeno arriva a un certo punto. Dopo i devastanti eventi della stagione passata, il continente dove si svolgono, questo continente
nero, continente nero,
questo continente immaginario dove si svolge la storia del The Witcher, il continente è in guerra. Geralt di Rivia, ferito e separato dalla sua famiglia, intraprende un lungo viaggio per ritrovare Ciri, accompagnato da un improbabile gruppo di compagni che viene chiamata la sua nuova Ansa, il gruppo di persone, il gruppo di amici, il gruppo di avventurieri.
Io conosco l'Ansa del fiume.
No, ma è tutto l'H, Ansa. Nel frattempo Ciri, sola e lontana, si unisce a una banda di giovani fuorilegge nota come i Ratti. Sotto il falso nome di Falca inizia ad esplorare il lato più oscuro della sua natura. Nel mentre Yennefer, rifugiata nella fortezza di Monte Calvo, tenta di ricostruire ciò che è andato perduto organizzando una difesa disperata contro il prossimo attacco del malvagio Vilgefortz.
Ma sembra figa la storia.
Lo è, sulla carta.
Leggere allora, nel libro.
No, non ci sono ancora arrivato a quella parte. Allora, faccio un velocissimo riepilogo degli attori sul cast. Abbiamo sempre Anya Chalotra che interpreta Yennefer di Vengeberg, Freida Allan nel ruolo di Ciri, che ormai anche lei è cresciuta dopo tutti questi anni, non è più una ragazzina ma ormai è una donna fatta e finita, Joe Battey nel ruolo di Jeskier Ranuncolo, ma attenzione, abbiamo il primo recast. Cioè che qui in questa puntata è il secondo recast, esatto, perché ne abbiamo già parlato con Diabolik, ovvero Liam Hemsworth, che interpreta appunto Geralt di Rivia, fratello di Luke che abbiamo visto in Westworld, ma soprattutto di Chris che è stato il Thor, ricordato per il Thor del Marvel Cinematic Universe, è noto per il ruolo di Gale nella saga Hunger Game e per The Last Song. Qui sostituisce chiaramente Henry Cavill. Lo dico subito, promosso ni. Allora, innanzitutto poco spazio per i dialoghi, forse la stagione dove lo strigo parla di meno, e qui già me li vedo adesso col senno di poi gli amanti del libro tirare moccoli, perché ho scoperto che nei libri Geralt parla e parla anche tanto. Sì, mentre sia Cavill che con questa stagione dirà quattro parole in croce il povero Hemsworth, poca fisicità, e fa specie perché a differenza di Cavill che era alto 1,85 m, Hemsworth è alto 1,91 m, quindi ci sono 6 centimetri di differenze. È più alto, eppure sembra più piccolo. E questa cosa mi fa impazzire perché è più snello, mentre Cavill è più tozzo. Lui è crea e ci restituisce un Geralt più dinamico, quindi anche nelle scene action è meno ruvido di Cavill. Una cosa che a me non è piaciuta moltissimo e l'ho trovato molto leccato, cioè proprio se già era abbastanza evidente l'effetto parruccone in Cavill, qui ho trovato Hemsworth ancora più leccato, ancora più effetto parruccone. Ha due ciuffi che gli pendono di là, davanti, che sembrano due antenne rivolte verso il basso,
tipo anime giapponese,
esatto, che stanno sempre ferme. E lui, esatto, qualsiasi cosa fa, che si picchia,
sono in plastica direttamente.
Sì, sembrano due appendici in plastica.
Sta cosa che se devi fare una roba che piace agli adolescenti, ci devi mettere gli anime in mezzo, roba che non la sopporto.
Ma sai che dopo un po', quando hai la vista che si fissa sul particolare, non riesci più a guardare nient'altro. Vedi, ste due antenne.
No, si chiama paropragnosi.
Però una cosa che devo dire, e si vede in tutti i momenti in cui lui è in scena, il fatto che si faccia un culo a tarallo, si vede,
ragazzi,
proprio che si impegna,
crede,
tantissimo. E io già per questo gli voglio bene.
Vabbè, e basta. Allora, vorrei tanto vedere in qualcos'altro.
Anch'io. Sì. Allora, vi segnalo, perché questa è una cosa molto importante che dà un certo boost a questa stagione, delle new entry. Allora, abbiamo Lawrence Fishburne, che l'avrei visto ovunque, ma non in questa serie. Non vi dico chi è Lawrence Fishburne, se non lo conoscete veramente fatevi una vita, cioè
prendetevi o una pillola rossa o una pillola blu.
Esatto, qui interpreta l'enigmatico barbiere chirurgo Regis. Non voglio, ma soprattutto non posso dire di più, perché tra l'altro si unirà al gruppo della lanza di Geralt. Fa proprio uno strano effetto vederlo in una serie del genere, ed è stata secondo me una scelta molto coraggiosa, e che vedremo premierà anche i momenti in cui lui sarà in scena. Ho visto il personaggio nei videogame e ho letto come è rappresentato nei libri, non ci azzecca per niente, ma vi dirò dopo. Poi abbiamo Charlton Copley. Non so se conoscete questo attore sudafricano, piace, che è famosissimo per aver fatto la sua prima opera, credo.
Sì, ha esordito a livello internazionale,
sì,
ha esordito
con District 9, ma anche Elysium, ma anche in A-Team. Faceva la Sberla, se non sbaglio.
No,
faceva Mardok, scusate. Che interpreta uno dei personaggi più amati di questo libro, cioè Leo Bonhart, un aspettato cacciatore di taglie. È uno dei villain più terribili e temibili di questo libro. Ho letto qualche esperto nel settore che dice: meglio di così non potevano farlo.
Ricordo, a livello seriale, lui era nella serie, purtroppo non uscita benissimo, Powers, che era un adattamento di un fumetto di Brian Bendis.
Vero. Volevo segnalare ancora James Purefoy, altro attorone, abbiamo visto in The Following, in Altered Carbon, ma soprattutto nella versione
bello.
Live action di Up and Leonard, che interpreta un personaggio minore, Stefan Skeller, che è lo scaltro consigliere di Re Emir. Ma fa impazzire, perché non riconosci subito, dici: ma che ti fa un personaggio del genere interpretato da Purefoy? Ma poi fa un breve monologo che azzera il valore di tutto il cast in poco meno di 2 minuti. Fa questo monologo che è spaziale, telecamera che si avvicina a lui, lui che racconta una roba che sembra stia raccontando una roba del quotidiano, poi si ferma e comincia a incedere con questo monologo verso un personaggio che non è proprio il massimo come attore. Ma quello che fa, cioè azzera per 2 minuti, dice: ah, io non ho visto niente finora. Peccato che appunto fa questo ruolo molto molto
molto contenuto.
Volevo segnalare che c'è stato un altro recast,
di nuovo
molto importante, il terzo recast, cioè nel ruolo di Visemir, il maestro di Geralt, al posto di Kib Bodnia, attore anche lui di origine non mi ricordo se croata, comunque americano anche lui, alto 1,79 m, è stato sostituito da Peter Mullan, 1,73 m, sempre quei famosi 6 centimetri che mancano. È un attore famosissimo, ha cominciato, mi sembra, con Trainspotting, ma poi l'abbiamo visto in Westworld, La ferrovia sotterranea, Negli anelli del potere, eccetera eccetera.
Ozark,
bravissimo. Allora, sono altri 6 centimetri che ballano.
Ma 6 centimetri nel posto giusto.
La differenza mi ha fatto sembrare il secondo un nano. Qui è il contrario. Cioè, Non lo so, ma questa cosa mi ha fatto esplodere il cervello. Comunque, recensione tecnica velocissima, messa in scena bipolare. Questa è una cosa che non sono riuscito a capire perché l'abbiano fatto una roba del genere. Cioè, primi episodi ricchissimi di dettagli, sia nelle scenografie esterne e interne, con uso massiccio di location reali, che nella messa in scena, movimenti di macchina, focali complesse e una certa gravitas nell'estetica. Non è un caso che proprio nei primi due, dietro la macchina da presa, ci sia Mimica Gezan. Perché poi progressivo impoverimento che inscatola tutto e abbassa la qualità negli episodi successivi.
Devi tagliare, hai dato tutti i soldi prima, mo tagli, e poi
se l'hai portati via Mimica
nell'ultimo episodio, boom.
No, perché poi ricresce, però a tratti. Perché allora le scene di combattimento sono state ricalibrate sulla fragilità di Hemsworth, vi dicevo, e più agile, meno brutale di Cavill, e tutto sommato è buono. Sono molto buone. Nel complesso, visivamente discreta come estetica, CGI è buona, talvolta incostante nei mostriciattoli, ma si vede come le risorse, e nemmeno poche, perché secondo me ne sono state spese parecchio, siano state meticolosamente ridistribuite, distribuite, centellinate solo per i momenti topici. E questa cosa, secondo me, ha una curva che dopo un po' visivamente salta all'occhio. Recensione narrativa. Sceneggiatura che nel tentativo di spiegare il cambio di attore e le nuove dinamiche a volte risulta troppo espositiva e poco naturale. C'è una cosa, c'è un momento in cui dici colpo di genio e hai salvato la stagione. Inizia il primo episodio, inizia con un'occasione sprecata proprio nell'introduzione. Poteva essere l'uovo di Colombo e dare un boost pazzesco. Allora, è ambientato 100 anni prima di quello che vedremo. Quindi c'è una persona, un anziano, con un libro in mano. Dopo.
100 anni dopo, sì.
100 anni dopo quello che noi vedremo poi, okay, ovviamente, in questa stagione. Quindi c'è questo signore che racconta con un libro in mano le gesta di Geralt. E rivediamo la scena esatta del primissimo episodio della prima stagione con Geralt che fa fuori la Kikimora, quella specie di ragno enorme, sì, della palude. Fichissimo. Poco dopo interviene una bambina che racconta la sua versione aprendo un altro libro e improvvisamente vediamo quello che succede dopo, che non abbiamo più visto, di quella scena della Kikimora con Liam Hemsworth che spacca il culo alla Kikimora. Peccato che quello che abbiamo visto prima c'era sempre Liam Hemsworth.
Ah, che peccato.
Ma no.
Hai capito?
Eh sì.
Che figura di merda.
Cambi libro e quello che legge se lo immagino in modo diverso.
Bravo, era geniale, bellissimo. Geniale. E invece no.
Perché c'è Hemsworth in tutte e due.
C'è Hemsworth in tutte e due. E ho detto, ma siete dei coglioni siete. Vabbè, perché? Comunque.
O forse non avevano i diritti di usare...
Ma no, scusa, ma la stessa produzione era fichissimo. Uno raccontava una cosa con Cavill, l'altra raccontava...
Anche se posso dire, a me che cazzo me ne frega che è cambiato l'attore.
Sì, però per spiegare il... Ma attenzione, ma sarebbe stata un uovo di Colombo.
No, allora, se l'avessero spiegato così, applauso a scena aperta.
Ma infatti, comunque, la stagione brilla quando si concentra sul gruppo. La trasformazione della serie, parte della serie in una road movie fantasy, giova al ritmo. Vedere Geralt interagire con Regis, che è un punto Lawrence Fishburne che secondo me è magnetico, e gli altri compagni, offre una freschezza che mancava da tempo, pur non funzionando al 100%, forse la parte del racconto più solido. La linea di Ciri è tesa e violenta soprattutto nel finale, ma ha un sapore generale di un banale teen drama che non avremmo voluto vedere. C'è un'antipatia totale per tutti ed è un record, perché non ricordo di un gruppo di nuovi attori. Tra l'altro, di questo hanno fatto uscire subito dopo un film che racconta le gesta dei ratti prima dell'incontro di Ciri o con Ciri appena nei primi giorni. Ve lo sconsiglio perché chiunque mi hanno detto che è una merda fotonica, quindi non vi azzardate nemmeno ad aprirlo. La linea politica delle maghe, ci sono le maghe che si incontrano a Monte Calvo per cercare di combattere, appare spesso come un ripetitivo necessario e poco avvincente, che rallenta un po' la narrazione centrale. Pare che il minutaggio di Yennefer nel libro sia anche molto ridotto. Loro ce l'hanno infilata a forza per cercare di mantenere chiaramente il peso dei protagonisti, no? Ed è chiaramente, per concludere, una stagione che ha posizionato le pedine per la quinta e a questo punto anche ultima, perché hanno confermato stagione finalmente. Viene da dire. Voglio citarvi due momenti che sono belli e brutti, scusatemi se lo dico, ma come sempre come idea fantastici, ma come messe come realizzazione terribili. La prima è la storia del passato di Regis. C'è sempre il classico momento in cui ci si racconta davanti al fuoco, e quello fa parte proprio del road movie, no? E Regis racconta il suo passato, e questo passato è un cartone animato. Classico. Molto carino, classico. Tra l'altro è in formato webtoon, quindi con immagini pochissimo animate.
Okay,
con lui,
è carino.
Con la sua voce, Lawrence Fishburne.
In stile anime? Sì. Con gli occhioni?
No. Uno stile un po' europeo, diciamo europeggiante, un po' dinamico.
Strano.
Però è un momento molto interessante.
Tipo Super Kick, no?
No.
Sarebbe stato realistico. Molto bello, io avrei apprezzato. Vabbè.
Un altro momento che piacerà tantissimo a Matteo De Simone è ricordo invece Chiavi di Ranuncolo, che è un musical, è un intero, è un'intera palle. Scena. Ti dico una cosa, avrei bella idea, carino, no? Ma ha dato l'orticaria persino a me, che amo il genere. Allora, andiamo subito con la scala tecnica, ricordiamo sempre uno da 1 a 5. E qui abbiamo un 2,5 su 5.
Però stiamo salendo.
Sì, la stagione 4 di The Witcher è una coraggiosa opera di ricostruzione che agisce a tutti gli effetti come un soft reboot. Deve gestire due sfide enormi, l'adattamento di uno dei libri più amati dai fan e il traumatico cambio del protagonista. Nonostante l'impegno di Liam Hemsworth, che offre una prova fisica convincente, purtroppo l'ombra di Henry Cavill è difficile da scrollare, generando una netta dissonanza nello spettatore abituato alla vecchia interpretazione. Pur ritrovando lo spirito avventuroso dei libri con un paio di momenti esaltanti e grazie soprattutto ai comprimari che vale la pena vedere, questa stagione di transizione fa comunque fatica a intrattenere e spesso si perde in un bicchiere d'acqua. Sulla carta, dicevamo, riuscita a metà, tirando le somme sotto la sufficienza. Purtroppo, dico, io mi chiedo anche, potrebbe essere ancora il caso di proseguire, quanti soldi avrebbero perso a non farla invece che a farla? Non lo so.
Forse per dargli una chiusura pure, no?
Non lo so, è un po', io trovo che sia in certi punti una notevole forzatura, notevolissima forzatura. Densità narrativa, abbiamo un intenso, ovviamente... Massa narrativa alta 46 con la concentrazione di 1.51, la serie si colloca nel quadrante intenso, scusatemi. Offre ovviamente tantissima sostanza in un tempo relativamente breve. Punti di forza, l'intreccio delle linee narrative che non sono mai mancate in questa serie, molto pregevoli sempre. Mondo estremamente dettagliato, regole ferre, molto mondo vasto e quindi con una storia e una lore profonda. Scala della scimmia, cosa abbiamo? Piccolina, Tarsio, anche qui soffre di una sorta di bipolarismo, perché scimmia piccola con gli occhi grandi è un primate in balia delle onde narrative, picchi e abissi si alternano lasciando un po' di frustrazione, e va aggiunto che il finale che non ti aspetti, perché il finale è la roba che dici, ah, così, me lo butti così, dopo avermi rotto le palle quasi 8 episodi me la butti così, però arriva, è troppo tardi. Ormai hai perso qualsiasi contatto con la realtà.
Consigli per la fruizione.
Allora, con costanza e pazienza, come già detto, per ogni episodio wow ci saranno dei momenti me, e per ogni episodio me ci saranno dei momenti wow. Se siete arrivati fin qui è solo per completismo, perché non riesco a capire nessun altro motivo. Forse un binge watching potrebbe aiutare, ma chi ce l'ha 8 ore da spendere? Forse un 4+4, o forse consiglio la visione a 1,25, che merita. Io lo sto facendo con una serie che recensirò molto probabilmente fra un paio di settimane.
Molto bella, sicuramente.
Sì, la sto guardando. RaiPlay non ha la velocità, cioè veloce, normale o lento. L'ho messa veloce, devo dire che mi sta piacendo molto.
Pensa alla serie che devi mettere a lento.
Un TikTok probabilmente per gli anziani. Allora, finirei qua la mia recensione, ma vorrei dirvi qualcosa invece sulla lettura, o meglio l'ascolto, perché è una cosa che mi ha cominciato a incuriosire. Perché non riesco a capire fin dove la serie ci sta pigliando per il culo e fino a che punto il fandom è stata presa per il culo da Sapkowski.
Perché
molto
chi prende per il culo
no,
chi?
Questo. Esatto. Lo dico adesso a parte gli scherzi, perché ho l'impressione che molte delle critiche che ho visto e ho ricevuto o abbiamo letto sono di gente che ha visto, che ha fatto prevalentemente, ha giocato al gioco, al videogioco. Per cui non riuscivo a capire. Allora ho detto, visto che al videogioco non potrò mai giocare in vita mia, non ho speranze.
Vietato dalla legge.
No, non ho le basi, nemmeno le qualità morali per giocare a un gioco del genere. Ho cominciato a recuperare la saga di The Witcher ascoltando però gli audiolibri, perché sto già leggendo 4 libri col Kindle, non posso leggermene ancora altri 7-8 di... Quindi ho recuperato l'audiolibro su Audible, ma lo trovate penso in altre
piattaforme.
Curato dall'editrice Nord, la stessa che ha portato i libri in Italia, e raccontati da Riccardo May, voce straordinaria, è un cantante, ha fatto voice over di molti documentari ed è stata, credo che abbia... abbia sostituito Capone nei documentari di Super Quark, se non erro, e comunque insomma è già uno che ha già letto altri libri, ha letto diversi libri di Ken Follett, timbro vocale importantissimo, molto impostato, molto carico e vibrante. Ma lui è veramente spaziale, perché racconta e modula le voci dei vari personaggi. Quindi, oltre ad avere una voce impostatissima, ha anche una verve e riesce a darti i... Geralt è quello che ha la voce più bassa e tenebrosa. Tutti gli altri riesce a modulare. Devo dire che è difficile riuscire a mantenere senza fare la macchietta.
Certo,
lo dicevamo anche l'altra volta con i libri del Blackwater, se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
Allora, come diciamo, curato dall'editrice Nord, è interessante che il disclaimer su ogni libro sull'adattamento specificano che è un adattamento fedele al polacco. Non è stato un adattamento
dall'inglese,
come ha fatto l'editrice Nord dall'inglese, ma anche l'editrice Nord ha fatto l'adattamento dal polacco, e quindi che è stato richiesto anche da Sapkowski, perché Sapkowski ha fatto come Tolkien, ha dato per ogni lingua comunque una spiegazione delle varie parole, delle varie terminologie, per riuscire a chi adatta a trovare una... un corrispettivo, ok? Però questo disclaimer dice che potrebbe deludere dei fan dei videogame, in quanto nomi, luoghi che sono diversi nell'adattamento del videogame.
Nell'audiolibro c'è scritto, cioè dicono questa cosa, sì, qua. Guarda, sì, che sì, se hai visto il videogioco, sì, sì, non mi devi rompere i coglioni.
Bravissimo.
Mi sembra sacrosanto.
Allora, io sto quasi finendo il secondo libro di racconti, che chiaramente l'avevamo detto spesso, anche tu l'avevi accennato tempo fa quando avevamo fatto la recensione della prima stagione di The Witcher, decostruiscono la fiaba,
cioè
prendono le fiabe come noi li conosciamo, quelle dei Grimm, quelle di Perrault, eccetera eccetera, e le trasforma inserendole in un contesto, chiaramente una lore favolistica o comunque radicata nella tradizione polacca. Io purtroppo però, arrivando da... Allora, dopo averli letti in gioventù, sto recuperando Alexandre Dumas in audiolibro, letti tra l'altro da Moro Silo, che è un altro capo, vi consiglio qualsiasi cosa, anche la lista della spesa letta da lui. E arrivavo dai Tre Moschettieri, con questa verve, questa ricchezza di dialoghi, e la prosa di Sapkowski mi è sembrata poverissima e banale. L'ho trovata...
Vabbè, ma come fai diciamo, a mischiare?
Lo so,
magari
asciutta, di una asciuttezza. Ma infatti mi sono dovuto ricredere, perché i primi due libri di racconti migliorano di capitolo in capitolo. Me riesce a rendere interessanti anche le parti più convenzionali, questa asciuttezza, che sono poi racconti cinici, filosofici, intrisi di folklore slavo, politica complessa, con lunghi dialoghi. E devo dire, già a metà del primo libro mi sono dovuto ricredere. Mi è piaciuta questa roba super tagliente.
Sì.
Ho cominciato ad apprezzarla, perché purtroppo venivo da una ricchezza, da un barocco.
vabbè.
E perché poi alla fine è un prodotto derivato, ma consapevolmente derivato. Siamo lontani alle luci da quel fantasy moderno e spigliato alla Martin, per intenderci, ma non è nemmeno Tolkien. Però ho cominciato a capire alcuni meccanismi che mi erano sconosciuti durante la visione dei primi episodi della serie TV. che mi hanno permesso anche di capire le scelte estetiche e narrative e apprezzare un po' di più la prima stagione di Netflix.
Non la quarta.
No, cioè, nel senso, non sto cambiando il mio voto o il voto che abbiamo dato, no, come... Però capisco per quale
capisci
motivo...
Capisci meglio perché hanno fatto delle scelte.
Ma soprattutto perché Cavill a un certo punto ha mollato la baracca. Non voglio dirvi esattamente su quali... E precisamente su che cosa, perché anch'io ci sto lavorando.
Ma anche perché Cavill è un nerdaccio e quindi lui, lui ci teneva molto a questo progetto.
Ma Cavill
quindi...
ha fatto un lavoro inverso. Lui giocava ai giochi. Minchia, fichissimo, dobbiamo fare la serie. Mi leggo i libri. Minchia, i libri sono più fighi del... Perché in realtà i libri... I videogiochi sono un sequel di quello che succede in realtà nella saga di Geralt.
Sì.
Per cui lui...
Eh sì, perché poi c'era stata tutta una questione dei diritti.
Esatto. Per cui lui si è appassionato molto più dei libri che dei videogiochi e rompeva il cazzo perfino sulle battute da dire, perché voleva che cantassero.
Pesante,
eh sì, comunque.
Però è pesante lavorare con uno così.
Non sono sicuro, non sono... Chiudo, e con questo possiamo poi andare a casa. Non sono sicuro di riuscire a seguire il resto della saga, però questi due libri mi sembrano veramente molto interessanti e mi hanno fatto scoprire uno strigo che è molto diverso dalla serie
TV. Strigo figo.
Lo strigo figo, esattamente. Lo e strigo questo figo. È quanto.
E abbiamo finito! Aspettiamo come al solito i vostri commenti, quello che volete, se volete anche magari tra di voi c'è qualcuno a cui è piaciuta la trilogia di Diabolik, saremmo ben contenti di sentire il suo parere. Il solito, mi piace, i like, le campanelle, fatecelo sapere, perché abbiamo bisogno di poter dire le nostre sante parolacce, soprattutto quando parliamo di roba come quella di stasera.
Assolutamente.
Direi che come se più o meno ci sentiamo la prossima settimana.
Allora, facciamo così.
Come ci sentiamo
la prossima puntata? Probabilmente la registreremo e sarà in
podcast e premiere.
E premiere probabilmente mercoledì, già da mercoledì,
esatto,
giovedì.
Quindi state attenti ai nostri social, ecco, seguite anche bello. Instagram,
yes,
eccetera,
yes, yes,
che capite un pochino quello che combineremo
l'aria
in queste,
che tira.
Però
perché
non vi
noi non mancheremo, non mancheremo,
non vi libereremo,
ma come saremo presenti non ci è ancora del tutto chiaro.
No,
quindi seguiteci. Non ci resta che ricordarvi l'ultima cosa, ovvero chi non ci ascolta è un birimbino.
Quindi, il film rouge di questa puntata è...
La merda! No!
E questi, maledetto disgraziato, chi sono, eh? Frank Kruger, Abdu Kadula, Abracababada, questi chi cazzo è, eh?
Radio Home. Sono... Come suono?